passo dalla morte ad uno dalla gloria. Sulle scene torna la band più pazza di sempre. Rock Stories, episodio 1, la nascita di Dr. Feelgood. Una normale giornata in ufficio, qualche pista di coca e qualche siringa di antifreeze qua e là, un numero che è quantomeno una potenza del 2 in bottiglie di superalcolici e ragazze mezze nude a giro per la stanza, alcune anche giovanissime. Niente di strano, tutto regolare, anzi, forse una serata quasi tranquilla se si pensa che nel 1984, appena 3 anni prima, Vince Neil, in preda agli effetti postumi d'abuso di alcol e droga, provoca un pauroso incidente d'auto nel quale rimane ucciso Dingley Russell, batterista degli Hanoi Rocks. Gli vale una reclusione di appena 30 giorni, poi ridotta a soli 19 dietro pagamento di quasi 3 milioni di dollari di cauzione. Quello sì che fu un periodo davvero movimentato e pieno di eccessi, altro che il 1987. Tra un paio d'anni il gruppo pubblicherà uno dei suoi album meglio riusciti come Dr. Feelgood, sia musicalmente che come successo al botteghino, roba da più di 6 milioni di copie negli States. Nicky è steso sul divano della sua camera del Franklin Plaza di LA, intento a farsi l'ennesima iniezione della serata. È l'unico dei Motley Crue a non avere una dolce metà con la quale passare qualche giorno delle feste di Natale lontano da droghe ed eccessi di ogni tipo. D'altronde ha avuto anche un'infanzia decisamente difficile che lo costringe anche a scappare di casa e a cambiare il suo cognome da Serafino Ferrana di origini italiane in Six con 2 X. In qualche maniera non si sa bene come noi italiani ci troviamo sempre in mezzo a storie assurde. In realtà la dose non se la fa da solo, forse non era più in grado. Ci pensa lo spacciatore di Robin Cosby, compianto chitarrista dei Rat e caro amico di Nicky. Ah, quella sera insieme a loro ci sono anche Slash e Steven Adler, dei nemici Guns N' Roses, svenuti ubriachi chissà dove. Nicky Six è in piena overdose da eroina. Sviene, diventa pallido in volto, precisamente ha una dose nel sangue di droga pari non una ma ben 2 overdose ordinarie di quelle da ragazzi. Trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale della città degli Angeli, Nicky è più di là che di qua. Qualche minuto prima l'allora ragazza di Slash cercò anche di rianimarlo, ma niente. Il personale presente all'interno dell'ambulanza tenta ingenuamente di fargli una flebo, che dilettanti. Ci vuole ben altro per far riprendere un disgraziato che si è ridotto in quello stato. Tentano la carta dell'iniezione di adrenalina, ma ancora niente. Nicky Six viene dichiarato clinicamente morto. Il cuore non batte più e il corpo è freddo. C'è un detto che dice: dall'altro mondo non c'è viaggio di ritorno. L'unico uomo che non gode di fama divina a poter dire di aver comprato anche il biglietto di ritorno dall'aldilà è proprio il bassista dei Motley Crue. In preda all'ormai evidente constatazione della morte gli fanno una seconda dose di adrenalina, roba da cavalli. E sarà proprio quella seconda iniezione a rivelarsi decisiva. Nicky Six è un uomo nuovo, perfetto, fresco e pronto a riniziare con l'eroina. La seconda iniezione di adrenalina lo ha riportato nel mondo dei vivi, gli ha riattivato il cuore nel vero senso della parola. Da questa esperienza il gruppo ne trarrà il titolo di uno dei suoi migliori singoli di sempre, uno dei 5 di Dr. Feelgood, come Kickstart My Heart. Al centro del testo naturalmente la vita al limite che il gruppo ha sempre vissuto. Quando mi faccio di velocità. Le macchine modificate sono una droga per me. Il mio cuore, metti in moto il mio cuore. Dr. Feelgood è il migliore LP della discografia, per loro stessa ammissione. Un disco che asciuga e pulisce i suoni, facendoli sfociare nel puro hard rock degli anni Ottanta che strizza l'occhio alle origini, condito anche da qualche ballad sulla scia di You're All I Need e in generale di tutto l'album Girls, Girls, Girls del 1987, portando di fatto il gruppo alla maturità completa, indirizzata anche dal cambio di produttore. Un taglio netto e deciso col passato, vita privata compresa, con disintossicazione praticamente completa dalle droghe di tutto il gruppo. Sì, Nicky era pazzo, ma gli altri non erano certo degli stinchi di santo. Anzi, tutto il contrario. Negli anni i Motley Crue si sono guadagnati l'appellativo di band più pazza di sempre. Non solo devastavano gli alberghi delle città dove suonavano, quello lo facevano tutti, anche gli Who, gli Aerosmith o i Rolling Stones, ma negli anni hanno fatto cose davvero folli. Su Netflix o piattaforme simili troverete il film The Dirt. Lasciate fuori dal salotto partner, bambini o persone facilmente impressionabili. Provate un attimo ad immaginare cosa poteva succedere nel 1984 quando una band emergente come i Motley Crue viene ingaggiata dal principe delle tenebre Ozzy Osbourne per aprire i suoi concerti in giro per il mondo.
Prince of Darkness, please welcome Ozzy Osbourne.
Motley Crue e Ozzy. Uno che negli anni ha sniffato formiche e strappato la testa ad un pipistrello vivo, altro che coronavirus, insieme al gruppo con il bassista che anni più tardi riceverà due dosi di adrenalina direttamente nel cuore e noi ci lamentiamo dei vaccini. Parlavo di taglio col passato, beh, effettivamente è visibile già dalla copertina, molto più sobria dei suoi predecessori, con lo sfondo che pare essere una pavimentazione di uno studio medico, a rimarcare l'impegno del gruppo anche a livello sanitario per dimenticarsi il passato scandito dagli eccessi. Altri indizi che fanno pensare che Dr. Feelgood sia un gran disco arrivano dai Metallica. Che dopo album come Master of Puppets e And Justice for All decidono di lavorare proprio con lo stesso produttore Bob Rock per il leggendario Black Album del 1991. In più nella Città degli Angeli i Motley Crue sbarazzano la concorrenza. Sono decisamente la band del momento e le tensioni accumulate con i rivali Guns N' Roses di Axl e Slash non fanno altro che accrescere la loro notorietà. Ma si sa, più alto è il successo, più rovinosa è la caduta. Dopo Dr. Feelgood, il gruppo non riuscirà mai a riconfermarsi seriamente come gruppo, anche a causa dei cambi di formazione. Prima viene licenziato Vince Neil in favore di John Corabi alla voce per l'omonimo Motley Crue del 94, per poi tornare alla formazione originale e ricambiare di nuovo ad inizio millennio, reintegrando Vince, ma con il povero Randy Castillo dietro alle pelli al posto di Tommy Lee. D'altronde, una carriera di eccessi porta con sé solo tanta incertezza, anche a livello discografico. Sono passati praticamente 22 anni dall'ultimo contratto con la Elektra Records e solo nel 2019 il gruppo ripubblicherà come album la colonna sonora del biopic con una nuova casa discografica. La pandemia purtroppo non ha aiutato, perché la notorietà nuovamente raggiunta dal gruppo grazie allo streaming video è stata impressionante. E chissà cosa avrebbe portato un nuovo tour con i quattro pazzi di Los Angeles.